Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con la nostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì. E di solito dovremmo dire, vista la generazione, grazie a Dio è venerdì, thanks God is Friday, una vecchia canzone che il nostro Ferdinando Vicini sicuramente ricorderà.
Ahimè sì! Un bel po' di anni fa,
Però insomma era azzeccatissima allora, continua a essere azzeccata anche adesso, è giusto che sia così, no? Poi adesso c'è anche il Liga che ha fatto una canzone dedicata al venerdì, grazie a Dio il venerdì, però sì. Lui ha già aggiunto altri temi un po' coloriti, no?
È un po' diverso, cioè, diciamo il tema trattato è lo stesso, ma i toni con cui viene trattato il fine settimana è un po' diverso.
Un po' diverso, dice, non rompetemi le scatole di questo venerdì. Sì. Però insomma
mi chiamate, non mi cercate,
perché oggi è venerdì,
però detto in maniera un po' più scatologica,
vabbè, i tempi vanno avanti, dai,
certo.
Noi siamo quelli anche della febbre del sabato sera, insomma, tutto quel periodo lì, insomma,
ero all'università allora,
insomma l'abbiamo vissute, sì. Il periodo. Bene, però il venerdì è anche il giorno dedicato al calcio, giorno che più di tanti altri ci avvicina proprio al match sportivo, perché ricordiamo la partita di Aldeconero verrà disputata domani, quindi siamo proprio alla vigilia
non
del
solo,
match.
Non solo, Stefano, verrà disputata domani, e ricordiamo che l'orario è stato anticipato dalle 17.30 alle 14.30. Quindi orario post prandiale per eccellenza alle 14.30, mentre sabato scorso a Carrara avevamo giocato alle 15.
Perché la Rai è un po' più comoda.
Sì.
Sky, essendo privati, hanno una tempistica un po' più... e quindi 14.30, diciamo questo, perché ricordiamo che la diretta verrà effettuata sul canale Sky, quindi domani sarà possibile,
sì,
vedere il match.
Però la filosofia che c'è dietro, perché qualcuno, no, anche venerdì scorso ci ha scritto dei messaggi, ma perché cambiano gli orari, perché cambiano... anticipano, posticipano, sono meramente esigenze televisive. Poi ci sono filosofie legate anche ai palinsesti. C'è chi pensa che l'ora più sia vicina all'ora di pranzo e più sia in grado di attrarre spettatori, e chi invece pensa che in un orario più comodo, tra virgolette, le persone siano più disponibili a vedere la partita. Di certo è che il sabato, Stefano, diciamo la verità, l'orario delle 17.30 del sabato io non l'ho mai capito, perché ti spezza proprio il pomeriggio a metà, no? Anche per le famiglie, per chi deve accompagnare, che so, moglie, figli, eccetera. Invece questo delle 14.30, dai, si può, per cui diciamo tutti al Aldeconero, perché domani è un super match. Arriva il Modena che dopo un inizio di campionato un po' incerto, mi pare che avesse fatto, se non vado errato, in 8 partite 12 punti, poi le altre 6 le ha vinte tutte, quindi ha fatto 18 punti nelle ultime 6 giornate. Pensa, Stefano, dal 16 di ottobre il Modena ha iniziato a vincere e non ha più smesso, e proprio il 16 ottobre, guarda caso, potrebbe essere una coincidenza, no? Di quelle cruciali, il 16 ottobre è la data dell'ultima vittoria dell'Ancona Matelica in campionato, il 2-0 al Montevarchi. Sai, queste date che si incrociano. Sta di fatto che domani pomeriggio al Aldeconero sarà di scena, secondo me, la squadra più forte del campionato.
E scopriremo tra poco anche quello che sono gli umori, le sensazioni. Voi tanto potete scriverci, e come sempre 334 35 20 488 SMS WhatsApp, oppure potete scrivere sotto la nostra pagina, all'interno della nostra pagina Facebook, ovviamente Radio Tua Ancona, ci trovate lì, siamo in diretta, vedete anche il nostro Ferdinando vicino, e sotto potete commentare con i vostri pensieri. Buonasera Ferdinando e Stefano, ci scrive Fabio.
Grazie.
E ti comunica Ferdinando che domani non potrà essere presente allo stadio.
Bene Fabio, mi dispiace per te, perché domani è una bella partita.
Poi c'è il buonasera di Andrea, buonasera gente biancorossa, forza ancora Matelica, che bello è.
Poi strano perché ancora non era arrivata la domanda, Andrea, però ci ha pensato Stefano Pigna a chiederci quanti biglietti. Naturalmente vi daremo anche questo dato. E quindi diciamo che vi daremo tutto, vi daremo la prevendita, vi daremo le informazioni solite sulla quaterna arbitrale, vi daremo informazioni su quello che le modalità per acquistare il biglietto. Ricordiamo che c'è anche domani mattina, no? per i locali,
per i locali fino praticamente all'inizio del match
mentre per i modenesi
fra poco
è alle 19,
esatto, fra poco,
di chiusura sul circuito online per l'acquisto dei biglietti. Stefano,
qui questo di Leonardo ci penserai tu dopo a dare una risposta,
sì, un
che sicuramente
però, un attimo, perché
adesso diamo in pubblicità.
Prima della pubblicità, sì. Un attimo, diamo la giornata.
Ah, la giornata.
Procedi.
Quindicesima giornata
È spalmata su due giorni.
Domani due partite in contemporanea, e ci fa sempre piacere quando sono in contemporanea, perché alle 14:30 ancora Matelica Modena e Teramo Olbia. Poi ci trasferiamo direttamente alla giornata di domenica. Alle 14:30 Vispesaro Carrarese, Viterbese Gubbio. Alle 17:30 Cesena Fermana, Grosseto Montevarchi, Imolese Reggiana, Lucchese Siena, Pistoiese Entella, Pontedera Pescara.
Bene. Proprio a volo d'uccello la classifica, poi andiamo in pubblicità. La Reggiana è prima con 32 punti, non ha mai perso, 9 vittorie e 5 pareggi per il Granata, ma il Modena è ormai a 2 punti dalla Reggiana. Grande rimonta del Modena, che sta rimontando punti anche proprio alla capolista. Poi c'è il Cesena a 29, poi c'è il vuoto, perché la quarta è il Siena a 23, l'Entella a 22, Pescara ed Ancona a 21, quindi sesto posto per l'Ancona Matelica. Poi il Gubbio e l'Imolese a 19, la Vispesaro insieme a Lucchese e Pontedera a 18, Vispesaro che nell'ultimo turno ha perso proprio con il Modena 2-1, dopo che ha pareggiato subito il gol del 2-1 nel secondo tempo. Olbia, Montevarchi e Carrarese 16 punti, Carrarese che ha pareggiato appunto con l'Ancona Matelica in casa sabato scorso. Teramo e Fermana 15, Pistoiese 13, Grosseto 10, Fanalino di Cota, la Viterbese 7 punti, di cui poi parleremo perché ci sono già rumors di mercato, no?
È in casa, sì, probabilmente la testa alla Coppa fa male al campionato e a tutto il resto. Quindi...
Insomma, io penso che i problemi poi siano diversi in casa a Viterbo. Bene, pubblicità Stefano.
State con noi?
E poi i nostri ospiti, che ve li voglio anticipare. Stefano Ferrari, collega del Corriere dello Sport da Modena. Gigi Mascalaito, è icona del calcio anconetano degli anni 80, il mister della promozione dalla C2 alla C1. E della famosa partita con la Mestrina, era lui in panchina. Poi Gianluca Colavitto, il nostro tecnico, l'allenatore dell'Ancona Matelica, e infine Fabio Sturani, con cui parleremo un po' di tutto, ma anche della sua fresca nomina presidente del Basket Bielo.
Ti segnalo una cosa, che sul post che ci ha girato l'ha detto stampa dell'Ancona Matelica, che saluto, la nostra Bitti, c'è questo estratto dalla Lega, da Football Data. E c'è una cosa che magari io te la leggo e poi tu ne farai buon uso più avanti. Ancona è una delle due compagini del girone B che fa meno cambi, 50 su 70 disposizioni dopo 14 giornate, come il Gubbio. Questa è una bella.
Sì, è una è una particolarità interessante.
Esatto, la sfrutteremo perché poi dopo ce l'avremo qualcuno come ospite, quindi
sì.
State con noi.
Punto Bianco Rosso.
A shoe like this has never been made. The name of the brand is Technosafe. Lightness, safety, comfort and fun goes lambing. Heat and run.
Technosafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga?
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo dal primo break pubblicitario, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, la vostra striscia quotidiana, e siamo pronti a fare subito il primo collegamento. Dobbiamo correre, correre e correre ancora di più, perché qui il tempo è tiranno.
Gli ospiti sono tanti, li abbiamo scansionati, quindi ci aspettano, insomma, abbiamo degli appuntamenti ben precisi. Allora, abbiamo con noi il collega Stefano Ferrari, Corriere dello Sport e da Modena. E è un piacere averti, Stefano, con noi a Radio Tua.
Ciao, buonasera a tutti quanti voi, un piacere anche per me, ben ritrovati.
Grazie, grazie. Stefano è un'antica conoscenza, che è veramente un piacere risentire, e conosce vita, morte e miracoli del Modena, che segue quotidianamente. Stefano, com'è lo stato dell'arte in casa gialloblu dopo 6 vittorie consecutive? Immagino autostima altissima.
Sì, beh, intanto va detto che negli ultimi 30 anni non era mai successo che Modena ne vincesse 6 di fila, e già questo dà un po' la cifra della situazione. Inoltre, come voi ben sapete, Modena arriva in questa stagione avendosi rifatto non soltanto il trucco, praticamente adesso società nuova, con un imprenditore estremamente facoltoso e anche molto appassionato, ed era la prima volta che io non solo ricordi, ma racconto anche di una cosa di questo tipo, perché che mi occupassi del Modena e mi ne occupo da quasi 30 anni, come la famiglia Rivetti, che per chi non lo sapesse è il signor Stone Island, no? Non voglio
sì.
Ma è un marchio di fama internazionale,
di grande prestigio.
Esatto, e i Rivetti hanno venduto con classico spirito emiliano a un altro grosso marchio, hanno preso 1.100.000.000 di euro e sono rimasti a dirigerlo. Quindi questo per dire il livello
del management
alto,
anche del management.
È molto alto. Il padre è il presidente, il figlio è amministratore delegato, nuovo direttore sportivo che è Davide Vaira, nuovo allenatore che è l'espertissimo Tesser, 19 giocatori acquistati, 6 giocatori confermati, quindi squadra completamente nuova. Tifosi che sono tornati per quanto possibile allo stadio, quindi anche una partecipazione che prima non c'era a causa del Covid, e questo porta con sé grande entusiasmo, grande voglia di arrivare. Però l'inizio è stato molto difficile. Il Modena ha balbettato, ha perso partite incredibili, la più incredibile è quella di Montevarchi, però ha costituito anche la svolta della stagione, perché da quella sorta di red azione che c'è stata quel giorno, parliamo di un mese e mezzo fa, poi Modena non ne perse più.
Sì, esatto, ricordavo che era il 16 di ottobre e il 16 ottobre è anche la data dell'ultimo successo dell'Ancona Matelica. Dopodiché per l'Ancona Matelica solo pareggio sconfitte, invece per il Modena solo vittorie. Ma d'altra parte, Stefano, ti chiedo un confronto, visto che tu conosci bene tutte le squadre emiliano-romagnole. Io credo che il Modena sia, almeno per me in estate, fosse la favorita numero uno, anche più attrezzata della Reggiana, che pure è partita benissimo. Che ne pensi tu?
Sì, sono d'accordo con voi, sono d'accordo con te. Il senso, la differenza dei due punti in più in classifica sono dovuti a una migliore conoscenza che la Reggiana ha avuto del gruppo fin dall'inizio. La squadra che retrocessa dalla Serie B anche in modo un po' rocambolesco, come ricorderete, proprio nelle ultimissime giornate, ha conservato una certa struttura di conoscenza e un certo sistema. Lì è cambiato allenatore, vabbè, ma tutto sommato un buon gruppo c'era già. Tutto, quindi è partito con qualche chance in più rispetto al Modena. Viceversa, il Modena, come dicevo prima, è partito con delle difficoltà, anche perché Tesser, che è molto esperto, però subito si è fidato a qualche nome e a un po' meno qualità. Ad esempio, uno tra i 10 infortunati, penso che arriveremo anche su questo tema, che il Modena ha in questo momento, e ciò nonostante ne ha vinte 6 di fila, ciò nonostante è secondo in classifica, è Romeo Giovannini, che lo scorso anno fece benissimo male del Carpi. È un millennial, è nato nel 2000, è uno tra i giovani migliori dello scorso campionato di Serie C. Beh, Giovannini, perché potesse giocare un po' di più, si sono dovuti infortunare in 6 o 7.
Eh sì.
E quindi è dovuto passare un po' di tempo. E pertanto, quando poi è entrato in pianta stabile tra i titolari, e ora ne è fuori a causa dell'infortunio, insomma, ha fatto la differenza. Lo stesso schema che adesso utilizza il Modena, che è il cosiddetto albero di Natale, sdoganato tanti anni fa da Carlo Ancelotti quando era al Milan.
Sì.
Punta centrale, 2 mezze punte, 3 centrocampisti e 4 difensori in linea.
Il famigerato 4-3-2-1, che per molti è sinonimo di un calcio poco brillante, no? Però in effetti ha trovato la quadratura del cerchio Tesser.
L'ha trovata, perché si è trovato senza Marotta, senza Gunseye, cioè,
ecco, scusami, questo sì, lo volevo dire prima, ma tu mi hai anticipato. Il Modena in tutto questo manca della coppia degli attaccanti titolari, cioè di tutti e due gli attaccanti che sarebbero dovuti essere i titolari, Gunseye e Marotta.
Sì. Titolari nelle prime partite, e bene non hanno fatto. Anche Marotta in particolare era stato anche un po' criticato, perché sai, è arrivato con la fama del travanti che ti vince la categoria, il classico attaccante da Serie C che ha già vinto 4 campionati e pertanto
sì, poi iconico con la sua barba, con tutta una filosofia,
sì,
no?
Sì. Sì, anche compri un po' immagine quando prendi lui, no? Diciamo così.
Però insomma, indubbiamente in Serie C è un giocatore che fa la differenza, insomma, no?
Sì, certo, appunto, e quindi quando uno prende il Marotta di solito si dice perché punti a vincere il campionato.
Sì.
Ebbene, così dovrebbe essere, ma nel frattempo il Modena con Marotta non girava. E quindi si è infortunato Gunsei, e Modena ha riscoperto Minesso, giocatore che era arrivato per fare, diciamo così, l'uomo in più nella fase offensiva, ma che non partiva con i favori della titolarità. Sarebbe stato un giocatore che avrebbe dato il cambio ai due, invece adesso è titolare fisso. Poi c'è stata
però
anche
un buon giocatore, io me lo ricordo anche in passato,
sì.
Giocatore che conosce molto bene la categoria, che ha sempre fatto bene, poi non sempre ha giocato, perché ricordo forse al Venezia, non ricordo, insomma, però era che quando entrava era decisivo.
Così anche a Pisa ha fatto così, un giocatore importante che ha fatto anche, che ha poi già i suoi anni, perché è un trentenne, nel senso,
sì,
non è,
sì, sì.
È un giocatore che ha avuto tante esperienze in questa categoria. In più va detto che c'è stata un'alchimia abbastanza singolare da parte di Mister Tesser, il quale ha per non far giocare Azzi, Paolo Azzi è un italo brasiliano molto, molto bravo, in particolare sulle corsie laterali. Azzi è stato reinventato esterno sinistro di difesa,
sì.
Quindi gioca in quel ruolo lì, nel ruolo che poteva essere di Silvestri o di altri ancora, o di Renzetti, che è stato relegato in panchina. Insomma, Tesser non può fare meno di Azzi, parte, insomma, che sia così. Ma cosa succede? Che nel corso della partita, quando ci sono cambi fra i titolarissimi, perché sono molto infortunati, Assi sale e diventa un esterno,
certo,
offensivo.
Lo alza e diventa un esterno offensivo, è a tutti gli effetti, sì, un attaccante aggiunto, certo.
È così.
Beh, anche perché, insomma, qualità tecniche notevolissime, insomma, soprattutto rapportate alla categoria. E se non ricordo male, Azzi è anche dotato di un bel tiro da fuori, insomma, quindi
certo,
è uno,
certo,
che calcia molto bene.
Nel corso della partita viene utilizzato in più ruoli perché è capace di farli, insomma.
E quando hai questi giocatori che sono duttili e che soprattutto riescono, anche partendo da lontano, a darti un valore aggiunto in attacco, beh, insomma, sparigli le carte spesse volte, anche tatticamente, no? E Azzi è proprio questo, insomma, credo che sia il valore aggiunto che può dare a Tessera. Poi mi dicevi prima, a microfoni spenti, che Tessera ha un po' invertito la rotta, mentre prima è andato un po' sulle figurine, dopo invece ha cambiato orientamento e ha cominciato a privilegiare anche giocatori che inizialmente avrebbero dovuto essere dei panchinari. Vabbè, Minesso forse scelta forzata, ma anche altri.
Sì, Minesso, Azzi, che comunque era considerato un buonissimo rincalzo nel titolare, Di Paola, che ha giocato moltissimo.
Beh, Di Paola che lo ricordiamo molto positivo l'anno scorso con la Vispesaro, realizzato dei gol importanti,
lui,
fondamentali per la salvezza della Vispesaro.
Esatto, anche se penso che domani giocheranno i tre titolari, che sono Armellino, Gerli e Scarsella. Scarsella, centrocampista goleador nelle passate stagioni, quest'anno soltanto una rete, ma ha giocato un po' a pezzi e bocconi rispetto al passato, quando in particolare la Feraldi era titolare fisso e ha trovato un figlio d'arte come Baroni, figlio dell'ex,
sì,
difensore e attuale allenatore,
anche
che gioca
per un mese allenatore dell'Ancona di tanti anni,
esatto,
fa.
Esatto. E che gioca centrale al posto di Pergreffi, sarà così domani.
Pergreffi che si è infortunato giorni proprio nell'ultima partita con la Vispesaro.
Sì, è nel primo tempo,
nel
al
primo
trentesimo
tempo.
Poi è salito Baroni, ha fatto bene, domani sarà confermato titolare.
È andata ad allungare una lista degli infortunati che, se tu la leggi e non conosci il resto dell'organico del Modena, dici: caspita, verranno i ragazzini. Poi invece non è così. Perché io leggevo la lista degli indisponibili del Modena, magari tu ce la puoi anche dare un po' così alla rinfusa, ma sono nomi altisonanti.
Ma sì, Di Paolo, Ingegneri, Pergreffi, Vuglsei e Marotta sono i 5-6 che giocherebbero dappertutto in Serie C.
Sì.
E poi altri ancora, ma già fanno la differenza rispetto al resto della truppa. Però ciononostante, il Modena avrà domani in panchina giocatori interessanti come lo stesso Renzetti, che ha un passato in Serie A,
sì, e poi De Paola, anche diceva
De Paola, certo, che non si è ancora trovato Renzetti, però in questa situazione lo vedo un po' come un pesce fuor d'acqua, vedremo. E comunque il Modena ha dichiarato, il suo direttore sportivo Vaira, proprio un paio di giorni fa, che non andrà sul mercato di gennaio per rimpiazzare i giocatori infortunati. Al limite, sostanzialmente, se dovesse prendere un giocatore duro, lo prenderebbe per una questione tecnica, non per rimpiazzare chi non c'è.
Beh, anche perché penso che contino di recuperare qualcuno a breve.
Sì.
E poi in tutto questo un signor portiere per completare il quadro del Modena.
Sì, Gagno, che è un portiere che il Modena ha acquistato titolo definitivo 2 anni fa dalla Ternana, un giocatore che ormai si sta affermando. È un portiere reattivissimo, non è altissimo, ma è molto reattivo tra i pali, è assolutamente molto molto capace, e guida bene la difesa, ha la totale fiducia della squadra. È un portiere che si sta affermando contro anche un po' di scetticismo iniziale, però tutto sommato è un giocatore che fa parte dei big, diciamo così, del gruppo giallo-blu.
Ecco Stefano, noi come ogni settimana abbiamo cercato di avere una voce anche della società che incontra l'Ancona Matelica, come c'era successo, eravamo riusciti ad avere fino ad adesso con tutti. Pur gentilissimo il responsabile della comunicazione del Modena, Antonio Mantofusco, ci ha detto che il direttore sportivo non la vede così, insomma, quindi non abbiamo delle voci ufficiali del Modena. Ti pregherei, però so che Tesser in conferenza stampa ha parlato dell'Ancona Matelica, quindi ti pregherei di riferirci quello che ha detto, quali sono i concetti che ha espresso.
Ma sono concetti molto lusinghieri, non si fida della squadra biancorossa, ma questo lo dicono tutti gli allenatori sostanzialmente, si va a giocare su un campo che non vede vittorie da tempo, teme il colpo di coda, la reazione dell'Ancona Matellica dopo un po' di tempo in cui non si vince, teme anche un po' di rilassatezza da parte dei suoi, vede questa partita come una sorta di trabocchetto. Questo è un po' quello che sostanzialmente si era detto,
insomma, nella conferenza. Ha suonato un po' di campanelli di allarme.
Sì, da allenatore esperto qual è?
Ricordiamo qual è?
Che, certo. Ha allenato un po' dappertutto, certo. Spesso ha fatto bene, non sempre. Ad esempio, vicino a casa, Trieste, fece malissimo, ma
sì,
in altre avventure ha fatto spesso bene.
Molto bene, sì.
Anche un po' clamorose come quella del Pordenone, o ha ricostruito la storia della Cremonese dopo anni di oblio. Ecco,
beh, comunque, insomma, un allenatore che in Serie C è una garanzia. Per chiudere, Stefano, hai idea di quanti tifosi modenesi potrebbero essere al del Conero domani?
Ma è un po' più difficile rispetto al passato poterlo dire, nel senso che non ci sono più i gruppi organizzati di una volta, dopo il Covid si è un po' tutto rimescolato. Io penso che 100-150 persone verranno, che è già una bella cifra di questi tempi, ma prendetela col beneficio di inventario, perché si tratta di un numero spannometrico dovuto al fatto di quello che sto leggendo, ecco.
Sì.
Ma dopo il Covid una riorganizzazione del tifo ancora non c'è stata.
Sì.
E quindi questo non mi consente di darvi dei dati precisi.
Sì, noi abbiamo un'indicazione su circa 240 biglietti venduti,
ecco,
e forse
sì.
Perché siccome oggi adesso si sta chiudendo, alle 19 scatta il termine ultimo per l'acquisto dei biglietti per i tifosi ospiti. Stefano, noi
sì, sui 200, sulle 200 persone sono quelle che mi aspetto anch'io, tutto sommato.
Bene, Stefano, io ti ringrazio molto, è stato un piacere risentirti e averti con noi, e ancora grazie e una buona serata.
Quando volete sono qua, buona serata, in bocca al lupo.
Grazie,
presto.
Stefano.
Ciao, a
ciao. Ringraziamo anche Stefano Ferrari. Va via la voce, ragazzi, andiamo bene, andiamo. Ringraziamo l'essere stato con noi, corrispondente.
Siccome abbiamo un appuntamento preciso con Mascalite, non voglio farlo aspettare.
Assolutamente.
Io direi pubblicità e intanto cerchiamo Mascalite.
Va bene, allora andiamo subito con il break pubblicitario, poi daremo corso ai vostri messaggi. Voi continuate a scriverci al 334 35 20 488 sulla nostra pagina Facebook, li stiamo guardando tutti, assolutamente tranquilli, che poi li leggiamo.
Li leggiamo, scrivete.
Biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connetting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye, England
Rose. Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. 3 punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni. Senza problemi, senza pensieri.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario. Abbiamo già raggiunto il nostro secondo ospite e quindi siamo in perfetto orario.
Bene, buonasera Gigi Mascalaito. Mister, è un piacere averla con noi a Radio Tua.
Buonasera, il piacere è tutto mio. Grazie.
Dunque, ricordiamo per i più giovani, 3 anni sulla panchina dell'Anconitana, barra Ancona, perché proprio durante la gestione di Gigi Mascalaito la società cambiò denominazione da Anconitana ad Ancona, e soprattutto una grande promozione dalla C2 a C1 nell'81-82. E mister, lei era sulla panchina quel famoso giorno che tutti gli anconitani tifosi e anche sportivi ricordano, il 2 maggio dell'82, il famoso Anconitana Mestrina, con il risultato rovesciato negli ultimi 2 minuti da Guerrini e Tamaglio.
Ah sì, quando si superano montagne di quel genere lì vuol dire che si ha anche un po' di fortuna, bisogna riconoscerlo, però credo che molto sia dovuto anche alla determinazione che avevano i ragazzi quel giorno.
Sì, perché quella fu una partita fondamentale poi per la vittoria del campionato, perché ricordiamo che mancavano 5 giornate alla fine, era la quintultima, l'Anconitana poi è arrivata prima con un punto di vantaggio sulla Mestrina, guadagnando quindi la promozione in C1, ma poi ci furono 2 vittorie esterne, perché subito dopo quella partita ci fu un'Anconitana Chieti con il Chieti ultimo in classifica che finì 1-1. Anche in quell'occasione l'Anconitana recuperò negli ultimi minuti il pareggio, quindi era una squadra che segnava spesso negli ultimi minuti.
Sì, diciamo che la caratteristica di quella squadra era sicuramente un'unità di intenti da parte di tutti, a partire dai giocatori logicamente innanzitutto, che non lasciavano mai nulla di intentato, quindi a volte quando diciamo certe situazioni si ripetono non sono più casuali ma diventano quasi una caratteristica, ecco, questo voglio dire.
E infatti non è più un caso, insomma, perché si ripetono, si ripetevano, non solo, ma poi bisogna dire che ci fu l'apoteosi finale nell'ultima partita all'Aquila, con una memorabile spedizione di 17 pullman biancorossi all'Aquila, con lo 0-0 finale che valse la promozione, che sigillò la promozione. Fu una giornata anche quella memorabile, mister.
Ma sinceramente fui meravigliato dalla moltitudine che ci seguì e dall'accoglienza che poi ci hanno riservato quando siamo arrivati in città, ad Ancona.
Al ritorno.
Una cosa veramente fantasmagorica, cioè qualcosa di impensabile.
Sì, addirittura il presidente Maiani aveva organizzato un picnic a metà strada su un autogrill, insomma, con i panini per tutti i tifosi. Veramente una giornata memorabile, quindi ricordi molto belli, mister, ma anche qui insomma tanti, soprattutto i tifosi con i capelli bianchi ricordano la figura di Gigi Mascalaito come iconica, insomma, perché legata a 3 stagioni importanti, perché dopo anche in C1, insomma, la squadra ha sempre conseguito l'obiettivo che in quel caso era la salvezza, no? Quindi anche negli anni successivi.
Ma guardi, più che io vorrei un po' smitizzare il discorso dell'allenatore che fa i miracoli, non, se non ci sono varie componenti a dare la possibilità, l'opportunità di raggiungere certi traguardi, e queste componenti sono la società in primo luogo, i calciatori in secondo luogo e forse in terzo luogo l'allenatore e gli altri, perché bisogna essere realisti. Se mancano le basi, e le basi sono sempre la società e i calciatori, non vengono fuori neanche i meriti degli allenatori, insomma.
Beh, modesto il mister, però sì, in effetti poi i successi sono sempre di gruppo.
Ma guardi,
no?
Io non sono una persona modesta. Cioè, io la parola modesto non la vorrei che fosse adoperata, e anche l'immodestia non vorrei che venisse usata, perché dico ciò che penso. Io ho avuto la grossa fortuna di trovare una società che ci è stata vicino dall'inizio, ci ha permesso di superare un inizio difficile, perché se io ricordo bene abbiamo avuto un inizio molto
faticoso,
con molte difficoltà, e poi questo è sfoggiato alla fine in certi risultati, proprio perché c'era stata un'unione di intenti da parte di tutte le componenti della squadra.
Sì, avevate anche perso in casa con la Vigor Senigallia, no? Che insomma,
certo.
Aveva una forte squadra, tanto che a fine campionato ci fu lo spareggio con la Mestrina. I nostri ascoltatori mandano tanti messaggi di saluto e di affetto per lei. Alcuni sono particolarmente attenti, per esempio Max Serenelli ricorda che ci fu anche la rimonta di Osimo con il dottor Gaetti, che si sentì male, e soprattutto Bruno Cardilli che dice: mister, le dice, mister, ricordo la sua intuizione di cambiare ruolo a Ivo Ballardini da mezzala a regista di difesa, un po' come fece lei da calciatore, perché lei da calciatore era un centrocampista offensivo, poi diventò un centrale di difesa, si direbbe oggi libero in realtà.
Sì, diciamo che io avevo avuto la fortuna di guidare Ballardini anche precedentemente a Alfano, e lì mi ero accorto che era un giocatore molto intelligente e che aveva quella capacità di essere abbastanza difensore, ma la cosa più importante era che lui sapeva iniziare bene l'azione dal di dietro nel gioco.
Oggi andrebbe benissimo Ivo, perché oggi questa moda del costruire dal basso è diffusissima, lei è stato un antesignano in questo, faceva iniziare l'azione dal libero.
Sì, io avevo giocato anch'io, ecco, ho esordito in Serie A da ragazzino da centravanti, e dopo ho fatto tutta la retromarcia fino a chiudere la carriera da libero.
Lei all'Inter, se non ricordo male.
Sì, però ho fatto solo, praticamente ho giocato tre partite.
Tre partite. Esordio con la Roma, mi pare.
Esordio con la Roma, sì.
E beh, gli anni si vedono e si sentono, quindi no, i miei dico, perché ricordo, cioè,
anche i miei.
Ma io la sua carriera l'ho seguita da calciatore con molto, come le spiegavo in separata sede, da vicino e con molto affetto. E, dicevo, Ivo, quindi Ballardini, giocatore dai piedi buoni, non a caso insomma soprannominato affettuosamente dai tifosi Lampadina, perché aveva l'idea giusta e sapeva iniziare l'azione dal basso, quindi.
Certo, e poi era intuitivo su quello che era un discorso di interpretazione degli attacchi avversari. Cioè, non bisogna mai confondere che bisogna essere in grado di fare le due cose contemporaneamente, nel senso, cioè, che sia un discorso, diciamo così, che vada a raccogliere tutte le necessità che si presentano in certe situazioni.
E poi, caratteristica strana di quel periodo, me ne parlava un tifoso che mi chiedeva appunto, mi caldeggiava che la sua presenza qui con noi tempo fa, mi diceva: e Ballardini stranamente Mascalaito lo faceva giocare con il 9.
Cioè, io non me lo ricordo questo, però
era una tattica per confondere gli avversari.
No, non era una tattica voluta. Cioè, allora, per me i numeri contavano poco, tanto più che mi sono preso anche molte critiche una volta, perché ho fatto giocare la mia squadra proprio l'Ancona ho iniziato, mi ricordo che eravamo sul ritiro, per cercare di far capire cosa pretendevo dalle loro prestazioni, cioè l'interpretazione di quello che io credevo, far giocare la squadra in ordine alfabetico.
Ah, ecco, quindi lei è stato un antesignano, perché poi anche in questo...
Su questo...
No, perché poi sono arrivati gli olandesi che l'hanno fatto...
No, ma io l'avevo imparato là, da loro, perché io ero stato a scuola a Zeist.
Ah, ecco.
Verciano, diciamo, olandese.
Io ricordo contro la Juventus in Coppa Zuidema con il 2, che era un attaccante in realtà.
Certo, perché era il modo, secondo loro, e giustamente lo ritengo, perché l'hanno inventato loro questo, l'ha inventato Michels, a dire la verità.
Rinus Michels, ricordiamo, certo, considerato certo dall'IFAB il secondo allenatore migliore di tutti i tempi.
Lui sosteneva che molto spesso il numero così usato, come era usato abitudinariamente, era un po' confusionario su quello che erano le esigenze del ruolo che chiedeva ai propri giocatori. Allora li confondeva le idee in maniera che le rimanessero in testa le sue idee
e non il numero,
e non quelle che erano del ruolo
o del numero,
dettato dal numero della maglia.
Bene, mister, veniamo a domani. Domani si incontrano due pezzi del suo passato importante, perché lei, oltre che ad Ancona, anche a Modena ha scritto pagine molto importanti come allenatore, poi in due periodi, perché poi è tornato una seconda volta. Come vede questa partita? Ecco, Ancona Modena, partita del suo cuore, immagino, ma come la vede? Ecco, come vede il fatto che l'Ancona dopo anni di purgatorio nelle serie minori si è riuscita a ritornare in Serie C?
Ma io credo che siano due piazze che in questo momento non abbiano il riconoscimento di una categoria a loro
consona
proprio. Cioè, mi dà la sensazione che purtroppo nel calcio italiano ci sono periodi in cui certe tradizioni, certi posti dove il calcio ha importanza, direi abbastanza, diciamo, sul piano sportivo, parliamoci
sì,
bene, cioè, hanno grandi tradizioni e si ritrovino in situazioni non consone al loro prestigio passato, e questo mi dà la sensazione che dovrebbe essere, speriamo, che sia un ritorno per entrambe a livelli che li sono più competenti, ecco.
Sì. Lei comunque continua a seguire il calcio anche dal suo buon ritiro, perché so che abita in un posto molto tranquillo, però continua a seguire il calcio.
Sì, è stata la passione della mia vita, è ancora una passione, logicamente davanti al televisore, ma è un modo di sentirsi anche vivi, perché veramente, cioè, quando si è vissuto, diciamo, un discorso quasi di una vita, è difficile staccarsene e dimenticare, anzi molto spesso ti aiuta anche a rimanere un po' più giovane, ecco, almeno nella testa.
È vero che lei, oltre, cioè, una formazione poliedrica, direi a 360 gradi, soprattutto per l'epoca, che lei ha anche da Valcareggi ha preso molto?
Beh sì, è stato un grande maestro, perché io ritengo che Valcareggi sul piano tecnico fosse veramente una persona di competenza.
Mi scusi se la interrompo, mi rendo conto che dobbiamo un attimo precisare: Ferruccio Valcareggi, storico allenatore della nazionale italiana, e in panchina ai mondiali del Messico 1970.
Certo.
Però lei ce l'ha avuto a Verona.
Sì, siamo stati 3 anni assieme. Io li facevo da secondo, logicamente. Lui era il mio direttore tecnico, diciamo.
Sì. E ha imparato molto da Valcareggi.
Beh, insomma, era una persona che di calcio ne sapeva ne sapeva all'infinito. Dopo, sai, i risultati momentanei certe volte vanno poi a confondere cosa, ma Valcareggi è stato un grandissimo del calcio.
No, perché anche quella impresa, io dico un'impresa di arrivare secondi ai mondiali del 70, fu un po' sminuita. Invece, secondo me, dietro a quel Brasile stellare, forse una delle
cose. È perché era una persona talmente intelligente e talmente signorile che dava quasi l'impressione a certuni che non avesse, era una persona eccezionale, eccezionale. Io ci ho vissuto assieme per 3 anni e ho imparato tutto quello che sono stato capace di apprendere, perché sono sicuro di non aver imparato tutto da lui.
Cioè, beh, comunque insomma un'esperienza importante.
Importante, importantissima.
Altri messaggi, mister, che piace da Iesi, ci scrivono anche che rievocano i derby con la Iesina, con i due.
Me lo ricordo anch'io.
Dice un saluto al mister da Iesi, dice il nostro ascoltatore, che derby con i fenomenali presidenti Maiani in Ancona e Latini a Iesi, una rivalità forte, no, con la Iesina.
C'era una rivalità. Io fui veramente impressionato, perché giocammo a Iesi, fu una guerra, fu una partita che aveva preso i contorni proprio della rivalità più acerrima che ci fosse,
con uno stadio gremitissimo,
me lo ricordo, e perdemmo anche,
sì, e
sembra che perdemmo adesso, ma
poi controlliamo,
ho qualcosa, adesso non mi sfugge qualcosa, ma me la ricordo come
7 febbraio 82, Iesina 4, Anconitana 2, sì.
Ecco,
beh, nella Iesina poi c'era Paciocco, che era un grande centravanti, che poi sarebbe andato molto estroso, un sudamericano, mi pare, no? Paciocco, che poi...
No, ma era una squadra tosta. Me la ricordo.
Altro ascoltatore che dice: che piacere risentire mister Mascalaito, allenatore molto serio, preparato, cultore del bel calcio, uno dei due baffi Guerini Docet che hanno fatto sognare i nostri colori, un abbraccio. Beh, questo insomma l'abbiamo letto un po' come riassunto. Beh, anche insomma, degli altri,
non voglio, cioè mi fa solo che piacere che qualcuno si ricordi di noi, insomma, però no, insomma, Guerini è stato molto più importante, ha portato la squadra livello di Serie A, quindi bisogna riconoscere i meriti.
Mister, non le chiedo un pronostico, perché non so, ecco, se...
No, ma non sarei neanche in grado di farlo, sinceramente,
però,
perché onestamente non posso...
Però le volevo dare questa informazione, ma sì, forse lei lo sa. Il Modena viene da 6 vittorie consecutive ed è in grande spolvero e attraversa un periodo di forma notevole, invece l'Anconitana non vince, cioè in pratica dal 16 di ottobre il Modena ha cominciato a vincere, ha vinto 6 partite di fila, il 16 di ottobre l'Ancona Matelica ha vinto l'ultima partita, poi solo pareggi e sconfitte. In questi casi, secondo lei, la squadra lanciata corre qualche pericolo di sottovalutare l'avversario?
Ma guardi, siccome mente, diciamo, è immutabile, voglio dire, c'è sempre anche un vecchio detto che dice meglio tardi che mai, ma nel senso che non si può perdere sempre e non si può vincere sempre. E poi io ritengo che se una squadra sta avendo un momento di difficoltà, non sia tanto facile affrontare un'altra squadra che abbia le sue stesse difficoltà, perché i favori del pronostico spesso pesano.
Certo, mister.
C'è sempre la possibilità, se la squadra ha il potenziale, questo io non sono in grado.
Quindi pronostico comunque aperto, non dice niente il fatto che ci sia questo...
No, ma fare pronostici è la cosa più fallace del mondo.
Guardi, ci scrive Corrado Tamaglio, quindi, che ci ascolta, è il nostro amico, dice: un grande abbraccio a mister Mascalaito, e poi ricorda, dice, un ricordo enorme con il Modena, una grande tripletta, ci dice Corrado Tamaglio.
È vero, fece una partita straordinaria, me la ricordo perfettamente, un grandissimo ragazzo al di là del calciatore. Io ho avuto la fortuna di avere dei bravi ragazzi che poi sono diventati uomini, e sono degli uomini, delle persone veramente che ricordo con grande piacere.
e infatti Corrado D'Amalio non ha mancato di mandarle il messaggio affettuoso e anche di un bel ricordo calcistico. Speriamo che sia di buon auspicio per la partita di domani. E poi ci sono tifosi che si sbizzarriscono e ci mandano le sue formazioni. Marcello Ippoliti dice: Spuri, Agostinelli, Piccinini, Guerrini, Briganti, Consoli, Tamaglio, Quadrelli, Ballardini con il 9, Cappotti, Zandegu. Invece Max Serenelli dice: Santucci, Piccinini, Tedoldi, La Brocca, Ballardini, Paganelli, Tamaglio, Frinzi, Fiorio, Quadrelli e Zandegu.
Questa fu mi sa che è l'ultimo anno.
Ma lui dice che per lui quella stagione 83-84 è quella a cui è più legato Max Serenelli, perché poi i tifosi, anche per motivi magari affettivi,
nell'83-84
83-84, sì, che è il suo ultimo anno ad Ancona.
Ma quella era una buona formazione.
È vero che Quadrelli, tornò a giocare perché glielo chiese lei?
Sì.
Aveva smesso?
Mi ricordo che quell'anno, terminammo in sottotono, ma era la squadra più forte quella lì.
E vedi, quindi Max Serenelli dice ho proprio il ricordo più bello di quella stagione. Mister, è stato veramente un piacere averla con noi. Io,
tutto mio.
Siccome oggi non abbiamo molto tempo perché abbiamo tanti ospiti, io, se non la disturbo, approfitterò di lei di nuovo fra qualche tempo.
Guardi, se sono ancora al mondo, perché alla mia età non è che posso dare appuntamenti a lungo raggio.
Ma so che lei è ancora in forma.
Spero.
Tamaglio, sempre Corrado Tamaglio, scrive: il cantante preferito di Mr. Mascalaito, Neil Diamond.
È vero.
Quindi ricordi molto, molto vivi, mister, molto vivi. Ma io ho parlato di lei anche con Maurizio Zandegu, con Ivo Ballardini. Insomma, veramente il ricordo di lei è molto vivo, insomma, nei giocatori di quella squadra. Segno che il gruppo era veramente un gruppo molto, molto coeso.
Sì, eravamo in piena simbiosi, non c'erano difficoltà tra di noi.
Bene, io le auguro una buona serata, a presto mister, è stato veramente un piacere averla con noi.
Saluti a tutti gli sportivi anconetani.
Grazie.
Bene, lasciamo allora a questo punto mister Mascalaito. Che brividi, un ritorno un tuffo nel passato di quello,
Stefano,
che ci piace.
Lucidissimo, Io non sapevo questo particolare, bello, però non lo sapevo, che lui era andato a scuola in Olanda, dove l'Olanda, insomma, negli anni 70 ha segnato la rivoluzione nel calcio.
Gli arancioni. C'erano i saluti anche di Stefan Baldini, che piacere sentire mister Mascalaito.
Per Stefano, glieli giro in privato.
Uno dei pionieri come mister della rinascita del calcio dorico.
Fu una svolta Mascalaito.
Poi ce n'erano tanti che avevano scritto, a parte quelle delle formazioni che hai letto. Marcello Ippoliti che diceva: Iesi perdemmo,
l'abbiamo detto,
4-2. Ad Ancona vincemmo però 3-1, dice lui. Poi qui ci sono delle famose indiscrezioni di mercato.
Dopo
però quelle
abbiamo un appuntamento con mister Gianluca Colavito. Quindi, oggi abbiamo tanti ospiti interessanti. Andiamo di fretta.
20, l'abbiamo sforato, però lo prendo al volo. Dai, adesso lo vado a recuperare.
Senz'altro.
Quindi, dove ti lascio? Ti lascio con qualche messaggio carino che c'erano praticamente.
Ecco, li leggo se tu me li mostri. Allora, Gianni Frittella, c'è mancato Gianni Verdi. Discorso non l'ho sentito, mi fa piacere che sia tornato, finalmente uno che sa scegliere. No, per domani speriamo solo che difesa e portiere non dormano, Gianni. E poi abbiamo ancora altri messaggi, Lorenzo 3, che si riferisce a quello che ci ha detto Stefano Ferrari da Modena circa la proprietà della società canarina e il fatto che proprietario del Modena Calcio sia il titolare della Stone Island, e Lorenzo 3 dice: grazie dell'informazione, i giubbotti della Stone Island non li compro più. Quindi boicottaggio sportivo alla Stone Island, proprio in previsione della partita di domani e della rivalità con il Modena. Ma credo che abbiamo con noi mister Gianluca Colavito, che saluto grande calore. Mister, grazie di essere con noi.
Salve, grazie a voi per l'invito.
Allora, mister, abbiamo sentito Gigi Mascalaito, insomma, che è stato un allenatore che ad Ancona in 3 anni ha lasciato tanti bei ricordi, come stai anche facendo tu. E domani però c'è questa partita che vede l'Ancona Metallica opposta a quella che io personalmente, ma tanti addetti ai lavori come me, ritenevano quest'estate la principale favorita alla promozione diretta. Poi ha avuto delle difficoltà in avvio, ma adesso viene da 6 vittorie consecutive. Mascalaito dice in soldoni: le serie sono fatte per interrompersi.
Sì, quello che ci auguriamo, che poi comunque al di là di tutto come dire, il trend dei risultati prima o poi deve essere abbattuto, no? Noi ce lo auguriamo, però affrontiamo in realtà una squadra importante, una squadra strutturata, una squadra costruita per vincere, sicuramente dirà la sua fino alla fine del campionato. Però ci arriviamo con un risultato utile fatto fuori casa che ci ha dato un po' di morale, visto che venivamo da 2 sconfitte consecutive. Quindi i ragazzi li ho visti in salute. Domani ci sarà una cornice di pubblico importante. Tutti fattori che comunque alzano l'attenzione, dovrebbero alzare l'attenzione in campo e la concentrazione.
La settimana com'è andata il lavoro sul campo?
Ma guarda, ti dico, è dal primo giorno che comunque, ragazzi, io non, sotto sto profilo non posso fare appunti, cioè nel senso che comunque i ragazzi sono sempre molto professionali. In allenamento mi danno tutto, è normale che comunque la domenica ci sono gli avversari e le difficoltà sono alte.
E beh, poi il Modena, dicevamo, è sicuramente un avversario di rilievo, ma insomma, io credo che il pareggio di Carrara sia stato importante, però, da questo punto di vista, proprio per l'autostima, per la fiducia, per recuperare fiducia nelle capacità.
Sì, perché comunque al di là di tutto vai sotto di un gol fuori casa su un campo allentato, pesante, contro comunque una squadra fisica. I ragazzi, infatti, ho evidenziato proprio questo aspetto, nel senso che comunque i ragazzi dopo il gol, perché abbiamo avuto all'inizio del secondo tempo, diciamo, una fase che preludeva in qualche modo a sbagliare qualcosa. Hai sbagliato, ti hanno punito, però dopo hai avuto la forza di reagire e non era semplice, perché comunque a livello psicologico vieni da un momento negativo, fuori casa, sotto di un gol, riesci a pareggiare la partita e a fare un gol con Marcello importante, perché ha fatto un gol con grande freddezza, grande personalità, quindi questo ci ha fatto piacere.
Era un pallone che pesava, diciamo la verità.
Sì, pesava per chiunque, però io il ragazzo comunque sereni su queste cose lo vedo serafico, lo vedo freddo, lo vedo, quindi non diciamo così, non ci ha deluso dagli 11 metri.
Oh, questo lo dico io. Noi si dice, no, che nella cultura del calcio italiano, degli addetti ai lavori, giudicare le partite soprattutto sulla base del risultato, ed è vero, però il risultato ha la sua importanza. Io riprendo una tua espressione in una delle prime conferenze stampa, quando abbiamo vinto con l'Olbia, hai detto: è arrivato anche il dio risultato, no? È un po' così. Però mi soffermerei, perché erano le risposte che io cercavo a Carrara dalla squadra, sulla prestazione, perché Nelle ultime partite io avevo visto un certo appannamento, secondo me più mentale, più di energie mentali, attenzione, non di concentrazione, proprio di energie mentali. Invece da Carrara, secondo me, da questo punto è arrivata proprio una bella risposta, perché io ho visto una squadra sul pezzo, una squadra che ha provato da subito a vincere la partita. Il primo tempo è stato un ottimo primo tempo, a mio avviso. Tu come, dal punto di vista della prestazione, come l'hai giudicata?
No, ti do ragione, nel senso che comunque c'è stata la prestazione da parte dei ragazzi, ma forse quel quid in più c'è stato, a differenza magari di un paio di partite, ecco. Però ho detto che quando dicevo, no, parlavo con metafore, parlavo di concime, parlavo di punti, ecco, di risultato, perché so quanto è difficile portare a casa i tre punti, lo so, cioè.
E poi ricordiamo, in una squadra, in un organico molto giovane, sappiamo quanto può incidere il risultato, no? Perché ti senti, quando un calciatore, come tanti di quelli che tu alleni, si sta affacciando per la prima volta in una ribalta importante, con un tifo così numeroso, vinci e ti senti un dio, perdi e ti senti un fallito, no? Questo succede nella...
Sì, ti abbatti, ti puoi abbattere, perché è normale che comunque è così, quindi fa parte della crescita, della maturità dei ragazzi, il trovare anche un equilibrio interiore che ti possa far vivere i momenti, il momento positivo e il momento negativo. E per questo, quando dico, no, che il calcio è lo stesso, no, dalla prima categoria a finire alla Serie A, no? E anche la gestione dei momenti positivi e negativi che deve essere curata, e i ragazzi, cioè, si parla all'interno dello spogliatoio anche di questi aspetti, no? Dell'essere anche consapevoli dei momenti che si stanno vivendo. Quindi quando si parla di umiltà all'interno di un gruppo, si parla anche di queste cose, no? Essere consapevoli che comunque ci sono anche dei limiti, no? E questi limiti vanno superati, vanno migliorati, no? E non significa non voler sognare, perché a volte quando un allenatore fa dei commenti e viene visto come quello che non vede l'aspetto, non è positivo, no? Invece secondo me affrontare la realtà e vedere la realtà con gli occhi vivi di chi quotidianamente ha in mano un gruppo, significa anche, secondo me, voler far crescere questo gruppo.
Essere realisti, come hai detto, dal primo momento, insomma, che da quando è partito il campionato, anche sull'onda delle prime vittorie, hai sempre invitato tutti a tenere i piedi ben incollati a terra.
Magari se il Modena lo beccavamo 3 mesi fa, gli facevamo 4 gol.
Magari glieli facciamo lo stesso, dico
magari
io.
Domani.
Perché poi, insomma, ecco, io voglio stare a quello che diceva Mascalaito, no? Abbiamo visto. Io ho visto le serie più belle di vittorie consecutive in genere interrompersi sulla classica buccia di banana, chissà. Ti faccio ti leggo un messaggio, ce ne sono tanti, poi qualcun altro lo vediamo, da un nostro ascoltatore Giampaolo, che prima dice domani presenti da San Severino, quindi continuiamo a avere i nostri amici San Severino che vengono a vedere la partita, e ti dice Giampaolo: mister, buonasera, domani si può fare bene se siamo aggressivi e attacchiamo gli spazi come una volta. Volevo farle una domanda: ha visto la partita dell'Italia contro l'Irlanda del Nord? Ha visto come difendevano loro alti e in modo coraggioso, pur avendo giocatori di terza serie inglese molto più deboli dei nostri. Come ha visto quel modo di giocare? Cioè, quasi quasi dice: prendiamo spunto dall'Irlanda.
Ma guarda, il problema, cioè, se andiamo a vedere, io ho detto sempre, no, che poi può essere un limite, o comunque, ho detto, io non speculo, no? Cioè, a me piace
comunque lavorare in una metà campo avversaria, andarle a prendere alte e tutto quello che ci sta. Poi ci sono i momenti, no, dove comunque tu non la squadra non è che la puoi far viaggiare nei 95 minuti sempre a 100 all'ora. Ci sono i momenti dove comunque è fisiologico che ti abbassi, ma non perché è il momento della partita che ti dice questo. Non puoi portare o pensare di portare per 95 minuti una pressione alta con l'intera squadra, però l'idea comunque è quella, comunque di andare a rubare palla alta e andarli a prestare e togliere tempo e spazio nella loro metà campo, lavorare comunque riconquistare subito palla e cercare le imbucate, cioè, poi comunque ci stanno gli avversari, ci sono i tuoi limiti, ci sono tanti fattori. Che in campo, però l'idea è quella lì.
Sì, e soprattutto essere convinti, no, anche delle proprie possibilità. Certo che gli avversari fanno, è diverso, insomma, affrontare un avversario forte e uno debole sembra una massima così lapalissiana, ma in realtà è così. Moltissimi messaggi, ne leggiamo qualcuno. Buonasera mister, tra Di Renzo, Papa, Del Carro, domani chi vedremo in campo? Grazie Giorgio da Matelica. Questo va sulla formazione, Giorgio, sempre da Matelica, quindi continua il trend di chi vi segue anche dal Matricenza, insomma. Formazione che va a ricalcare quella di Carrara?
In linea di massima, sì, in linea di massima, al di là del risultato, comunque la squadra c'ha una sua identità e ha un suo equilibrio in campo.
Ecco,
poi comunque diciamo così che quasi tutti hanno giocato, li ho alternati, li ho resi partecipi, meno penso, poi comunque
tutti hanno avuto la propria occasione, diciamo.
Occasione comunque di giocare, di dimostrare, di mettersi in evidenza, comunque penso di aver dato spazio a tanti, ecco.
Ecco, adesso entriamo in un tema. Vabbè, comunque Riccardo Baldassari, comunque vada, domani giochiamocela. Certo. Bruno Gardilli, mister, quando la squadra si abbassa ci sono i cambi, noi non ne facciamo tanti. Oggi
è successo, se mi permetto, è successo solo domenica, cioè la partita scorsa a Carrara, che non ho fatto cambi. Cioè,
no, c'era un dato che è emerso oggi dalle statistiche. Sì. Dice che il Gubbio e l'Ancona Matelica sono le squadre che finora hanno utilizzato meno i cambi, 50 cambi su 70. Però io credo che c'entri pure molto il fatto che tu hai avuto un organico spesso mutilato dalle assenze.
Guarda, io questo dato non lo conoscevo. Io ti dico che comunque a memoria mia quasi sempre dai 4-5 cambi li ho fatti, tolto domenica. Poi può darsi che questa statistica sia legata al minuto che tu fai il cambio, no? Se magari, ecco, magari è lì che io attendo un poco per cambiare, però tolto Carrara comunque dai 3-5 cambi comunque penso di averli
utilizzati.
Sempre fatti, sì.
Armando Trivisono dice: l'importante è non arrendersi mai. Finché l'arbitro non fischia la partita non è finita, forza Ancona Matelica. E poi Lorenzo Manardi che torna sul discorso della formazione. La formazione qual è? Del Sole ha recuperato, Del Sole non è tra i convocati, questo lo dico io. Papa e Del Carro giocheranno titolare o partiranno dalla panchina? Comunque quella di domani è una partita molto difficile contro un avversario per certi versi addirittura ingiocabile, dice Manardi. Non credo che ci siano partite ingiocabili, però la palla è rotonda e nel calcio tutto può accadere.
No, è una squadra molto fisica, concreta, una squadra che comunque cioè è una squadra di categoria, gente ha lavorato in cadetteria, in Serie A,
Serie A. Sì. Andiamo veloci perché non voglio tenerti tanto, perché insomma è anche tardi. Buonasera, come mai non è stato convocato Farabegoli ci dice che tra l'altro è l'unico a non aver avuto occasione in campionato, ma Farabegoli ha giocato, anche se magari meno di altri.
Ha giocato in Coppa e l'ho fatto entrare in campionato. Sì, sì, sì.
Non è fra i convocati per motivi fisici?
No, la storia di Farabegoli è comunque, diciamo così, è un po' particolare, nel senso che mi sa che l'ho accennata una volta, nel senso che noi quando abbiamo preso Farabegoli, che era comunque diciamo dopo un po' che ci allenavamo, il ragazzo nella prima settimana comunque aveva avuto il Covid, quindi sì. È stato tutto un
condizionato da questo,
un arrampicarsi, sì, sì. Quindi sai quelle stagioni dove
sì, fai fatica comunque,
fai fatica dall'inizio, no?
E manca la preparazione, certo,
poi magari l'allenatore vede che i due centrali comunque si completano, la squadra vince, insomma sono tanti aspetti dove il ragazzo è stato penalizzato, sì. Ora non è convocato perché ha avuto un problemino, ma
appunto problema fisico. Roberto Quattro parla di Renzo e Maurizi, lui preferisce di Renzo. Vabbè, quali differenze vede il mister tra i due? Ma anche lì mi pare che le hai alternati.
L'ho alternati, per esempio io ho fatto giocare Emanuele quando pensavo di nella prima costruzione bassa, o comunque nello sviluppare la manovra nel centrocampo basso, Emanuele, quindi sviluppavo la manovra con tre difensori, Emanuele mi dava più equilibrio. Quando ho ritenuto comunque nella costruzione, nello sviluppo, di sviluppare diciamo con i quattro difensori, Alessandro è più legato Alessandro Di Renzo è più, diciamo così, più di fascia.
Caratteristiche diverse, quindi
un po' caratteristiche nel costruire, ma poi dopo comunque alla fine un ragazzo c'ha qualcosa e non c'ha qualcosa dell'altro e viceversa, cioè.
Come spesso succede in Serie C, diciamo, ecco. Perché giocatori completi stanno
non ce ne stanno,
stanno in altre categorie.
Ma ti ripeto, sarebbe bello, no, che io per 20 giorni allenassi il Modena e stai sicuro che anche lì ci sono i difetti.
Assolutamente.
Magari il 7 Ster viene a allenare l'Ancona.
Perciò si chiama Serie C, no? E quindi...
Sì, ma io penso che anche quando ti dico a tutti i livelli, no? Cioè, io penso che comunque la gestione, i limiti ce l'hanno anche in Serie A. Non è che poi
Certo, però più sali e meno sono i limiti, insomma, ecco.
Più sali, però poi là ci saranno altre problematiche.
Certo.
Altre situazioni da dover gestire, campioni che guadagnano tanti soldi.
Ogni livello ha le sue difficoltà. Gianpaolo dice: occhio, andiamo veloci, Stefano. Perché
ma Gianpaolo, ma mica è parente al mister Gianpaolo.
No, questo quello... è Gianpaolo di nome, quindi non di cognome.
Di cognome.
Occhio a non far palleggiare troppo Minestra.
No, perché lo vedo che comunque
attivo.
È attivo a livello tattico.
Sì, è molto attento, sempre.
Attento, sì,
sempre.
Sì.
Infatti dà pure suggerimenti, tipo una domanda. Occhio a non far palleggiare troppo Minesso e Tremolata, quindi li conosce i giocatori. Veloce, Stefano, andiamo avanti. Gianni Red con la Vitto, non ci fare caso ai centinaia di pseudo allenatori che stanno sugli spalti ad Ancona, non ti curare di loro.
No, ma guarda,
noi tutti abbiamo fiducia in te, dice Gianni Red, e questo è importante.
Il problema è quello.
Gianluca dice: forza, il tuo omonimo dice: forza mister, sì. Colavitto. Poi forza mister Nicolas Fiorillo, distruggete il Modena domani, sportivamente ovviamente,
certo.
Andrea Nicolli parla del mercato, credo che si riferisca alle voci che sono uscite su Bocalon, dice che sarebbe un grande colpo, staremo a vedere, nel calciomercato tutto può succedere. Poi Nicolli che dice: Andrea Nicolli, peccato non dare tanto spazio a Del Carro, ma io credo che ci sia una questione di condizione fisica.
Sì, ma la questione di Del Carro, allora sia Del Carro che Papa hanno avuto la massima fiducia da parte di mister Colavitto, da parte dello staff, quindi non è che se andiamo a ritroso prima delle situazioni di, diciamo così, di, di problemi, di problematiche fisiche che hanno avuto, cioè il discorso che poi dopo è successo un qualcosa, quel qualcosa ha dimostrato che comunque è una rosa a coppie, cioè una rosa che può giocare del caro come può giocare gli annoni. Attualmente c'è un mister che prende delle decisioni e mette secondo lui il miglior 11, ma non
vabbè, insomma, Iannoni poi secondo me sta dando parecchio proprio a livello anche fisico, e secondo fisico me ne abbiamo bisogno, è in condizione,
comunque che ha un motore comunque
importante.
Sì.
Massimo Bronzi dice
vedo anche un ragazzo umile, cioè non mi dà l'impressione di essere un ragazzo che cammini
a piedi per terra.
Sì.
Lorenzo Gambelli ti dà invece il consiglio sulla panchina: mister, la panchina quella di destra, così proteggiamo il guardaline. Forse si riferisce a quello che è successo.
No, ma questa allora ti dico, dopo la sconfitta con la Fermana, per un fatto di scaramanzia abbiamo deciso, ma c'è un perché anche al di là della scaramanzia. Che cosa ci siamo resi conto? Ci siamo resi conto che Colavito comunque si agita in panchina, no? E ci siamo resi conto che il quarto uomo sta solo a guardare Colavito che si incrocia con il guardaline. E quindi
dall'altra parte il guardaline non c'è.
Allora abbiamo pensato col team manager, con Pietro, insomma, perché non ci mettiamo dall'altra parte,
così
vediamo,
non c'è il guardaline
e vediamo che non ci sta il guardaline, ecco. Però anche lì ci siamo resi conto che comunque si rivolgono sempre,
da questa parte.
Evidentemente si parlano fra di loro.
Dicono, guarda, quello è uno che si agita.
È uno che si agita, insomma, alla fine tenetelo buono. E io non manco mai di rispetto, ma mai di rispetto, né nei confronti
ma
dei
infatti
giocatori.
Non sei stato né ammonito né tanto meno espulso, insomma, dalla panchina.
Sì. Però immaginate se io avessi fatto quello che ha fatto l'allenatore dell'Entella, no? Cioè di fare 20 metri, avvicinarsi al guardaline per far ritornare una terna arbitrale sui propri passi, no?
Sì.
E a me sicuro mi avrebbero allontanato dalla panchina, e sicuro al 1000 per 1000 un arbitro non sarebbe mai tornato
sulle sue decisioni,
cosa gravissima.
Succede anche qui a tutti i livelli, e forse il peso della maglia, dei colori, diciamo così, in maniera eufemistica.
Comunque, penso di aver dato la risposta. Può darsi pure che ritorneremo sulla destra. È un'osservazione.
Mister, chiudiamo proprio con le ultimissime. Chi ci chiede di Massimo Bronzi, gioca a Vella. Mister, credi fermamente nel turnover dei portieri, pure sta cosa dei portieri. Però penso che giochi a Vella domani.
Sì,
no?
Sì.
Poi altri messaggi di incoraggiamento, però insomma non vogliamo trattenerti perché veramente è già tardi. Grazie di essere stato con noi. Chiudiamo con un altro forza mister Colavito. Sono tanti.
Grazie a voi di avermi invitato. E sempre forza ancora.
Assolutamente, in bocca al lupo per domani. Forza. Domani facciamo il risultato.
Viva il lupo e buon lavoro.
Grazie.
Bene, lasciamo mister Colavito, ancora Matelica. Se non li mandano i messaggi quando c'è il mister della nostra squadra, quando li devono mandare?
Allora, diamo questa risposta, dai, poi andiamo con il nostro ultimo ospite.
Dobbiamo andare in pubblicità.
D'accordo.
Allora, andiamo in pubblicità, poi vi accontentiamo, vi diamo il dato aggiornato alle 19, cioè dopo le 19, con i biglietti venduti. State con noi, se no qualcuno non dorme stasera.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 3080.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco in 2P, perché non sai?
No, co?
Adesso c'è pescheria online. Pia nel pesce fresco dei pescherecci giù al Mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
E dai, e sai quanto costa? Ma co? Poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il magna neppure.
Pescheria online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre sulla vostra radio preferita, Radio Tua. Siamo qua con la nostra striscia perché abbiamo anche raggiunto l'ultimo ospite.
Buonasera a Fabio Sturani, grazie di essere con noi.
Chiudiamo in bellezza.
In bellezza, sì.
Buonasera.
Fabio, grazie di essere con noi perché i temi da trattare con te oggi sarebbero veramente tanti. Direi di partire per chiudere anche il discorso e poi dovremo dare le ultime informazioni sulla partita di domani ancora a Matelica Modena, ma per chiudere diciamo la panoramica con gli ospiti, ecco, volevo portarti su un tema, no? Perché tu sei stato, bisogna dartene atto, uno di quelli che ha sempre come amministratore ha spinto per manutenere e completare i tanti impianti sportivi di cui è dotata Ancona. E forse questo è stato un asset determinante per convincere, anzi anche senza forze, per convincere il Canil a fare il ticket con Ancona. Non credi?
No, credo, spero che questo sia stato utile, ma soprattutto è utile per poter far praticare sport a quanti più persone nella nostra città capoluogo. Poi se ci sono anche società che investono per sport di vertice di prima squadra, questo mi fa piacere, quindi la presenza, la venuta di Canil, il ritorno diciamo dell'Ancona Calcio, Ancona Materica, insomma del calcio comunque a livello professionistico nel capoluogo dorico è un fatto positivo, insomma, per lo sport tutto.
Ecco, questa era la seconda domanda, hai già risposto, quindi veniamo a un altro tema scottante e poi entriamo nell'argomento Basket Girl, di cui tu sei da pochi giorni, almeno da pochi giorni c'è stata la presentazione, sei il neo presidente. Ma prima volevo chiederti, perché sei proprio la persona giusta, l'occasione è ghiotta, il tuo parere circa la polemica, diciamo tra virgolette, o comunque il risentimento, l'amarezza espressa dal presidente del CONI Malagò riguardo alle scelte governative circa la riforma dello sport, che in qualche maniera mette il CONI in una posizione scomoda.
Ho seguito la pseudo riforma fatta dal governo Conti a suo tempo con il ministro Giorgetti. Ovviamente io sto con Malagò, quindi lo dico in maniera molto chiara, perché se in Italia una cosa funziona e funzionava allora è lo sport, insomma, non solo per i risultati sportivi di cui siamo fieri.
Poi quest'anno sono stati
appunto,
clamorosi.
Quest'anno c'è stata un'esplosione da tutti i punti di vista e con tante discipline sportive, e non solo il calcio, tanto per capirci, no? Dalle Olimpiadi alle Paralimpiadi, al tennis,
il ciclismo.
Beh,
ma poi l'atletica, insomma, no? E noi abbiamo Gianmarco, abbiamo Jimbo qua, insomma, quindi.
Ma per carità, insomma, quindi diciamo lo sport è al massimi livelli, e credo che questa riforma abbia fatto solo confusione sui ruoli e sulle competenze, mentre invece c'era bisogno di dare più solidità e più tranquillità al mondo dello sport, che tra l'altro è stato duramente colpito in questi due anni dalla pandemia, che ha ancora delle ripercussioni pesanti, insomma, credo che questo andrebbe invece aiutato e facilitato, insomma, io credo che questo l'impegno del governo deve essere più propenso a garantire sicurezza negli impianti per gli atleti, per gli spettatori, e a promuovere lo sport, che tra l'altro è, come dire, un antidoto fenomenale per la crescita sociale, economica, ma anche della salute dei
assolutamente,
cittadini. Quindi,
assolutamente.
Quindi questo è il miglior investimento che noi possiamo fare.
Sì,
la riforma fatta dal governo precedente è ambigua, ha creato un'altra sovrastruttura sport e salute di cui francamente non si sentiva la ragione.
Insomma,
quindi questo.
Ma e poi in qualche maniera sfiducia il CONI, diciamo la verità, perché insomma le competenze.
Io posso parlare da uomo libero, insomma, quindi
sei stato membro per anni,
sì,
della Giunta.
Assolutamente sì, e quindi in quel
conosci
caso
le segrete stanze, ecco perché ti faccio la domanda. Insomma.
Io ho avuto l'onore e l'onere di far parte della Giunta Malagò a livello nazionale, di dirigere il CONI delle Marche, insomma, quindi diciamo di conoscere bene quelle che sono le aspettative del mondo dello sport, e in questo caso io penso che si sia fatto solo del male allo sport italiano, di cui il CONI tra l'altro è stato partecipe, protagonista ed è uno dei massimi espressioni.
Ecco, nonostante, no Fabio, che la nostra, dico nostra perché insomma tu sei anche molto legato, la nostra Valentina Vezzali si stia spendendo in un ruolo di mediatore.
Guardi, allora, sia chiaro, Valentina conosciamo bene la sua tenacia e determinazione, devo dire che grazie a lei in questa manovra di bilancio finalmente dopo 65 anni è prevista l'attività motoria nella scuola primaria. Si parte dalla quinta classe e poi il prossimo anno dalla quarta. Io avrei fatto una cosa molto più decisiva per tutte e cinque le classi, ma insomma capisco anche le difficoltà.
Conoscendo
però,
le resistenze, secondo me è già un grande risultato questo della Vezzali.
Questo è vero, però io non mi accontento, devo dire, da uomo di sport, da amministratore, da ex amministratore, insomma, se si è e dice che quella è una priorità per il paese, va fatta per tutti, non è che va fatta solo per i ragazzi che hanno 10 anni e fanno la quinta elementare, va anche fatta per i ragazzi che iniziano dalla prima elementare, insomma, quindi
certo.
Questo però è un passo in avanti, quindi io dico il bicchiere è mezzo pieno, anche se io avrei preferito una scelta molto più importante, per esempio abbiamo 212 miliardi di euro delle PNRR e forse andava prevista una somma proprio per questa attività nella scuola primaria,
sì,
che
questa è
un'attività di prevenzione e di educazione e di cultura sportiva per il nostro paese formidabile.
Anche un ritorno economico, secondo me.
Assolutamente sì. Pensare che avremmo 12.000 ragazzi che laureati in scienze motorie che possono promuovere l'attività motoria all'interno delle nostre scuole, la scuola primaria, credo che sia importante. Ci sono paesi europei dove addirittura c'è un'ora di educazione fisica, di attività motoria al giorno all'interno della scuola primaria. Noi stiamo puntando ad avere 2 ore a settimana, che è importante.
Non
insomma,
solo Fabio, scusa se ti interrompo, in molti paesi europei, quelli anglosassoni ma anche quelli diciamo ex est europeo, ma tutti quelli del nord, lo sport è considerato una materia integrante della formazione. Invece l'idea in Italia, diciamo la verità, è che quella sembra quasi un'ora persa, no? Invece sì, non lo è
un optional, dove si può fare altro. Quindi credo che questo sia proprio il problema di mentalità, di cultura che manca nel nostro paese.
Esatto.
Quindi ecco, io su questo ovviamente penso e pensavo che si potesse andare oltre. Per quello che mi riguarda, io ritengo è un bicchiere mezzo pieno, ma avrei preferito una scelta molto più forte.
Venendo invece al tuo nuovo impegno da presidente della Basket Girl, che è strettamente legato a questo discorso che stiamo facendo, perché la Basket Girl è una ormai che poi nasce da l'Ancona Basket, quindi dalla tradizione gloriosa.
C'è una tradizione importante nella città di Ancona.
Di basket femminile, no?
Assolutamente.
Ecco, quindi cosa ti ha spinto ad accettare? Qual è il programma della Basket Girl? Che lo ricordiamo, oltre alla prima squadra, ha un settore giovanile molto
importante, 17-19, insomma, andare 17-19, più altri gruppi giovanili su cui si sta ora. Diciamo due motivazioni. Primo, l'impegno e la passione rivolta al mondo sportivo. Quindi, come dire, ho dato la mia disponibilità in aggiunta ad un gruppo come quello del Basket Girl, sicuramente importante, impegnato e significativo. E poi, dicevo, in questa fase di ripartenza dopo la pandemia, dopo il Covid, preferisco lavorare con una società di base, insomma. Quindi
e quindi sul
dalla base,
campo, proprio sul campo.
Sul campo, quindi dei problemi reali, cercando di dare una mano.
Tra l'altro, scusa, lo dico per inciso, ma non è un inciso, la squadra si sta comportando benissimo perché ha disputato 4 partite di campionato, 4 vittorie, è in testa alla classifica a punteggio pieno. Vabbè, dicevi secondo?
Diciamo questo è un elemento, ma diciamo l'importante è quello di promuovere lo sport e di far divertire e giocare quanti più ragazzi e ragazze in questo caso possono farlo. Poi se ci sono risultati anche dal punto di vista agonistico ci fa piacere, non è che siamo, lo dico in maniera molto chiara, ma non è l'obiettivo principale, ma è chiaramente anche quello di riuscire a vincere le partite, cioè a giocarle, a divertirsi, ma anche vincere, credo che sia un obiettivo per tutti, dalle giocatrici, dai tecnici, dagli allenatori e quindi anche dalla società.
Che poi crea...
L'altra cosa è un progetto interessante, importante, che c'è solo nella città di Ancona, a quanto ne so, che prevede per esempio tra i ragazzini e ragazzine, quindi dai 4 anni fino ai 13 anni, che fanno attività motoria e sportiva insieme con la CAB Stamura, che è un'istituzione nella nostra città e che prevede tra l'altro che quindi anche le donne, le femmine, insomma, possono fare attività motoria con insieme ai maschietti fino a under 13. Insomma,
secondo
poi
me
dopo,
la scelta illuminata è molto educativa.
Mi pare importante questo. Questo è l'altro elemento fondamentale su quale noi vorremmo continuare a lavorare. E l'altra questione è non puntiamo a vincere a tutti i costi il campionato, ma a far crescere le nostre ragazze partendo dal settore giovanile. Nella prima squadra quest'anno abbiamo già inserito 3 ragazze del settore giovanile che giocano in prima squadra, che sono le prime armi, per carità, ma insomma vogliamo farle crescere e maturare. Non prendiamo campioni da fuori, insomma, non facciamo ingaggi, ma facciamo crescere le nostre ragazze.
Che si sono aggiunte ad altre ragazze di Ancona, perché la capitana, la Pierdic, è un prodotto del...
Ma tutte le altre sono comunque legate dalla storia, dalla capacità di essere punti di riferimento del movimento del basket femminile nel nostro territorio. Quindi credo che questo sia.
Benissimo. Noi ringraziamo Fabio Sturani, è stato un piacere averti, soprattutto anche tutto il discorso che abbiamo fatto, perché credo che siano temi importanti, perché lo sport in Italia forse, lo dico io, tu sei un politico.
Grazie a voi dell'impegno che mettete a favore dello sport, della sì, promozione dello sport.
È una mia battaglia, però tu sei un politico sportivo, no? Ecco, io credo che forse se questa contaminazione ci fosse stata più a fondo e in maniera anche più numerosa, lo sport per la politica...
Diciamo che c'è stata a volte molta disattenzione da parte della politica. Per quello che mi riguarda, ho cercato di costruire con i fatti, con le cose concrete e con l'impegno, mettendoci la faccia, insomma.
Grazie a Fabio Sturani, grazie, e in bocca al lupo, e in bocca al lupo per la tua Basket Girl.
Viva il lupo, grazie, arrivederci.
Lasciamo Fabio Sturani, neopresidente della Basket Girl. Sì,
torniamo all'ancora velocemente. Intanto diamo questo dato che tutti aspettano. I biglietti venduti in totale sono 2600, di cui 243 sono quelli venduti a Modena. Quindi abbiamo, è ufficiale perché è chiuso, domani non si potranno comprare biglietti. Per quanto riguarda i tifosi ospiti, 243 tifosi che verranno da Modena, ma 2600 suscettibili di aumento, perché lo ricordiamo Stefano, domani mattina sarà ancora possibile per i tifosi di Ancona comprare il biglietto.
Allora,
recuperiamo qualche messaggio?
Intanto sto rispondendo, guarda, a Walter che dice che chiede perché non abbiamo fatto ascoltare il suo audio a Mister Colavito, ma proprio fisicamente non ce la facevamo.
Abbiamo tantissimi, mi scuso con Walter 72, ma mi scuso con tutti gli altri. Purtroppo questa sera, per motivi di tempo, perché avevamo tanti ospiti, perché i temi che abbiamo trattato sono tanti, non ce l'abbiamo fatta né a leggere tutti i messaggi per Mascalaito e nemmeno quelli per Colavito. Quindi
Proprio gli audio non li abbiamo sentiti minimamente, quindi non so neanche il contenuto.
Però mi impegno a ascoltarli a fine trasmissione e a girare in privato il contenuto a Mister Colavito.
Quindi in diversi oggi sono
quindi
arrivati
Walter,
gli audio.
Walter e gli altri, vi prego di continuare a scriverci, perché sicuramente già la settimana prossima torneremo a leggerli tutti. Oggi non ce l'abbiamo fatta, sono troppi messaggi, anche Red,
e
Gianni
ci fa
Red,
piacere insomma,
sì, sono tantissimi. Mi diceva perché non è vero che abbiamo tanti allenatori al nostro fianco anche in tribuna e non solo in curva. Sì, è vero, ma c'era pure la domanda per Sturani, una domanda che non c'entra nulla con il calcio. La ruota che sta a Piazza Cavour sopra la testa della statua, non era meglio piazzarla al Mandracchio dove si faceva la fiera? Questo però tra l'altro insomma
Sturani non ha più rapporti,
non ha più poteri in questo senso, quindi è un'opinione che rispettiamo, quella di Gianni. Gianni, il giochetto di essere allenatori piace a tutti, è un po' il sale del calcio. Poi è chiaro che Colavito invece fa di testa sua, quindi ascolta tutti e fa di testa sua. Stefano, io direi che abbiamo la quaderna arbitrale.
Adesso andiamo direttamente. C'era Giampaolo che interveniva sul discorso,
sì, del
mister. Non voleva offendere, ma non si è offeso, Giampaolo.
No, non si è offeso. Lui veramente.
Anzi, io penso che sia stato un complimento che
sì,
ti ha fatto.
Esatto, perché un complimento, perché ha detto il discorso. L'ha detto poi, no? È un discorso sempre molto. Vedo che è molto sulla tattica, sulla tecnica. Quindi. Per carità, sono cresciuto con il Milan di Sacchi a Milano e ho avuto anche la fortuna di seguire i suoi allenamenti e filosofie. Sono quasi maniacale sulla tattica, ma si vede. Ma ti ringraziamo Giampaolo, ma ringraziamo tanti tifosi che veramente propongono degli spunti con i loro messaggi che sono molto interessanti. Ecco, anche su Mascalaito, il mister della mia prima anconitana che ricordo, un abbraccione forte da Tommaso 72, glielo girerò a Gigi Mascalaito, che è stato carinissimo, vi dico, quando l'ho chiamato è stato molto molto il mister lucido e carino. Andiamo con arbitro e collaboratori.
Allora, ancora Matelica, Modena verrà diretta dal signor Daniele Virgilio di Trapani, coadiuvato da Massimo Salvalaglio di Legnano. Non mi è nuovo questo
cognome.
Sì, mi sa che ci abbiamo avuto a che fare. Khaled Barri di Sassari e il
che
quarto
non
uomo...
sarà proprio sardo, diciamo.
Sì. E il quarto uomo sarà Valerio Pezzopane dell'Aquila.
Omonimo come per cognome dell'ex sindaco famoso del terremoto. Pezzopane.
Non l'abbiamo avuto però credo mai.
No, nemmeno io.
L'unico suo, se non è un omonomia, Salvalaglio.
Beh,
no?
Che è un cognome però abbastanza comune.
Sì, comune, potrebbe essere
in,
anche
in
dovuto
Veneto
quello.
Soprattutto, sì. Benissimo, questo
Reggiana,
quindi
vediamo un po' chi sarà Reggiana. Imolese Reggiana sarà diretto dal signor Enrico Maggio di Lodi.
Questa settimana non c'è l'arbitro, no, c'è Maria Sole Ferrieri Caputi che arbitrerà Viterbese Gubbio, quindi abbiamo la presenza femminile anche quest'anno. Tra l'altro l'arbitro donna di Carrara ha fatto molto molto bene, devo dire. Bene, direi
controllavo
che tutto...
se c'era altro. No, non ce ne. Siamo a posto per quello che ci riguarda.
Ricordiamo, intanto... in campo vogliamo 11 leoni. C'era un messaggio perché poi vorrei che si pensasse che non lo vogliamo leggere. Un po' pessimista, tanto pessimista.
Sì, appunto, lo lasciamo lì, dai. In campo vogliamo 11 leoni, avanti curva nord, noi non molliamo.
Però
andiamo
anche
come
quello
risponde.
Pessimista, cioè perché... mister, lasciali parlare, dice Francesco, chi ti dà... chi ti consiglia con messaggi non vince nemmeno con la PlayStation. Ma è normale, ragazzi, cioè è un gioco, è il calcio, piace a tutti dare consigli, dare pareri, avella, non avella, insomma è il sale del calcio, è sempre stato così e quindi va bene così. Tanto Colavito non credo che abbia, ha le sue idee, non credo che si adonti assolutamente, anzi è interesse, è bello che ci sia tornato questo interesse. Io quando vedo i vostri messaggi veramente sono contento perché si è ricreato questo interesse, questo seguito per la nostra Ancona Matelica.
243 gli ospiti fino praticamente alla chiusura, probabilmente erano qualche minuto in più, probabilmente forse i 250 siamo riusciti ad arrivare,
però comunque il 2-6 secondo me sono destinati a salire perché domani ci saranno ancora dei biglietti, chissà se potessimo arrivare a sfiorare
le 3.000 unità.
Le 3.000 unità, perché poi no, qualcuno aveva detto, c'era stata la polemica anche lì, che era c'era stato, dopo la Fermana c'era stato il crollo, la Fermana sì. Ripeto, era un derby, la Fermana c'era tanta gente di Fermo che ha comprato il biglietto, si è fatta comprare il biglietto, cioè non si può andare dietro secondo me ai 200, ai 300, cioè è un campionato, se tu vedi anche in Serie A, no? Io vado a vedere, mi diverto, i dati dei paganti variano tra una partita e l'altra, perché magari capita in una giornata piovosa, perché ci sono altre coincidenze, quindi insomma credo che la cosa importante è che il pubblico sia tornato, il pubblico e i tifosi dell'Ancona e anche di Matelica, perché abbiamo visto i nostri ascoltatori di Matelica, siano tornati a seguire con affetto questa squadra.
È una copertura allargata, quindi non solo la città, che è quello che chiedeva la società tra le altre cose,
sì, certo.
Quindi è una copertura che si deve ampliare ancora ulteriormente. Al volo, guardi, visto che tu hai parlato di tempo, sì, accetto quello che tutti
ormai è così.
Tutte le cose tue che c'è, non piove,
domani
non piove,
è coperto ma non c'è pioggia,
quindi
14:30 tutti al Del Conero,
andiamo tranquilli.
Allora, abbiamo avuto con noi, ricapitolando, Stefano Ferrari, Corriere dello Sport, Gigi Mascalaito, icona della panchina dorica degli anni 80 ma anche del Modena, Gianluca Colavitto, il nostro allenatore dell'Ancona Matelica, e Fabio Sturani, attuale presidente del Basket Girl.
Bene, grazie a Ferdinando Vicini,
grazie
sempre sul pezzo, e ci racconta tutto dalla sua chiave di lettura. Quella, io cerco di rovinarlo un po', ma lui è imperterrito, carta stampata, quindi lui ha il suo modo, ma è un modo penetrante perché cerca di capire per poi riproporre quello che il suo interlocutore dà, quindi non, tante volte è diverso dal metodo radiofonico. però poi dopo vanno analizzate le parole, non il metodo, come viene esposto. Nando è un bel volpone, con date sicurezza che Nando è un bel volpone. Stefano, ve lo assicuro.
Volevo, grazie.
Oh, c'è il buonasera di Fabio Florio, che ci, in chiusura. Ciao, quindi, Fabio.
Che però non potrà venire allo
non
stadio.
Potrà.
Ah, ecco, Leonardo 2, questo l'avevamo messo da parte, lo voglio recuperare prima della chiusura. Dice, ho letto su Tutto C una notizia che da collezionista mi ha fatto sussultare. Parlavano della probabile uscita di un album Panini interamente dedicato alla Serie C. Non ho però trovato il minimo riscontro da nessun'altra parte. Sapete nulla al riguardo, Leonardo? Leonardo, so esattamente quello che sai tu. Anch'io ho letto questa notizia, ma vedremo di verificarla nei prossimi giorni. Ma se dovesse essere, credo che uscirà a gennaio, come solitamente ormai accade con gli album Panini della serie maggiore. È tutto, proprio tutto, tutto, tutto. Stefano,
domani replica alle ore 13, finisce la replica e poi attaccheremo la partita.
Sì, esatto, volevo solo dire, quindi va tutto di seguito. Tutto replica di seguito. E partita, quindi pre-partita e partita. Volevo soltanto ricordare che domani si scontrano i due attacchi
mi hai fatto più forti. Una cosa che noi avevo preparato da leggere e non l'abbiamo letta, la troverò più. Eccola qua, questa.
Comunque, sì, comunque, volevo dire questo dato tecnico, poi chiudiamo con il comunicato della Lega Pro. Domani si affrontano al Del Conero i due attacchi più prolifici del girone B della Serie C, 24 reti il Modena, 23 l'Ancona Materia.
Comunicato della Lega Pro in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada 2021, con lo scopo di educare e sensibilizzare soprattutto i più giovani alla sicurezza stradale, ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento nelle gare calcistiche di Lega Pro, primavera terza, primavera quarta, è in programma nel fine settimana. In sostanza domani ci sarà, prima della partita, questo minuto di silenzio. Bene, dedicato alle
questo
vittime.
Questo si inquadra nelle tematiche sociali a cui la Lega Pro sta prestando molta attenzione.
Quindi domani, quando sentirete, sì, prima di iniziare, ci sarà questa pausa che faremo anche noi, proprio per adeguarci a questa giornata mondiale delle vittime della strada, che colpisce sempre di più, purtroppo, i giovanissimi. State con noi.
Grazie a tutti e state con noi. A domani.
E state con Ferdinando. Ciao.
Certo, a domani.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.